buonasera. E siamo qui di nuovo con Radio Onda Rossa Entropia Massima. Un saluto a tutte e a tutti. Abbiamo rischiato di non fare la trasmissione perché i compagni sono quasi tutti dispersi per malattie, per raffreddori, bambini malati, e quindi voglio ringraziare la compagna Barbara che ci assisterà alla console. E quindi oggi presenterò io Alberto Castagnola, che ci propone l'economia e il clima, e soprattutto ci parlerà della raccolta dei dati relativi al mese di ottobre, sempre con il suo schematico schema, direi quasi un po' catastrofico. Speriamo che prima o poi qualcuno ci ascolterà e prenderà provvedimenti, perché vediamo che così non è. Ogni volta si verifica l'esatto opposto, nonostante quello che sappiamo di quello che sta succedendo nel nostro mondo, nel nostro pianeta. Quindi lascio la parola ad Alberto.
Bene, allora, noi abbiamo fatto la volta scorsa un'analisi complessiva, cioè degli ultimi due anni. Adesso ho raccolto tutti i dati invece relativi alla fine del mese di settembre e al mese di ottobre, che confermano purtroppo tutte le indicazioni che avevamo dato la volta scorsa, perché il meccanismo è ormai impostato in quella maniera. E però quasi nessuno ancora si dà carico di questo meccanismo. Infatti anche tutto ciò che è avvenuto alla COP27, quel poco che è avvenuto alla COP27, emerge chiaramente che gli snodi essenziali, cioè gli interventi che si dovrebbero fare immediatamente su una scala molto elevata, ancora sono così lontani dalla immaginazione dei politici. Allora, alla fine dell'estate 2021, quindi faccio un salto un po' all'indietro, c'è stato un fenomeno molto importante che si è poi ripetuto nei mesi successivi, cioè tutti il vento, cioè spostamenti di masse d'aria sul pianeta, si è indebolito. Questo si è indebolito significa che così c'è un 15% di meno della forza del vento. Questo si riflette non soltanto sull'energia eolica, cioè sul tentativo di utilizzare la forza del vento, ma soprattutto c'è un'influenza, questo indebolimento incide sia sullo stato dei mari e incide soprattutto sulla parte, come si può dire, dell'economia che riguarda le medie stagionali. Cioè, poiché questo indebolimento del vento poi è molto consistente, perché era nel 2021, cioè settembre 2021, è stato prodotto solo il 2% delle energie totali contro il 18% del 2020. Quindi questo da cosa dipende questo meccanismo? È uno dei possibili effetti della crisi climatica, perché la circolazione dell'aria del pianeta dipende dalla differenza di temperatura tra le zone polari e quelle tropicali, e in effetti l'Artico si sta riscaldando 4 volte più velocemente della media globale, e quindi c'è più freddo e quindi il vento ne risente. Ecco, questo è un primo punto che dovremmo... questi dati sul vento sono piuttosto aleatorie, nel senso che non ci sono ancora, delle rilevazioni che permettano di capire, di seguire l'andamento dei venti, eccetera. e quindi può cambiare, possono esserci passi indietro, eccetera, però dobbiamo cominciare a tener conto di questo fattore. L'altro elemento importante è che ad agosto il satellite, quel che si chiama Sentinel numero 3 dell'ESA, ha rilevato le temperature 45 gradi, superiori a 45 gradi in Inghilterra, 50 gradi in Francia e 60 in Spagna. Allora, questa rilevazione del Sentinel è meno precisa di quelle che vengono dalle stazioni climatiche, meteorologiche, eccetera, però l'andamento è molto chiaro di quello che sta succedendo. E la cosa particolarmente importante è che per l'Inghilterra 45 gradi sono una cosa, come dire, storica, nel senso che in questo periodo non hanno mai avuto questo tipo di fenomeno. Invece un terzo punto che è importante sottolineare: ci sono stati parecchi uragani in questo periodo. A fine settembre c'è stato l'uragano Fiona, che è passato prima sui Caraibi, poi è sceso a Porto Rico, poi è arrivato alla Repubblica Dominicana e poi si è spostato ulteriormente. Il 28 settembre l'uragano Ian, questo non viene chiamato così, è passato su Cuba a quasi 200 km all'ora e ha devastato l'intera provincia di Pinar del Rio. Quindi che cosa significa? Che per 3 giorni tutti gli abitanti dell'isola di Cuba sono rimasti senza energia elettrica. E poi ci sono state ovviamente anche delle vittime. Questi venti poi si sono spostati e sono andati verso la Florida, cioè Stati Uniti, Florida. E era stato proclamato lo stato di emergenza, però dopo il passaggio dell'uragano non era servito a molto, evidentemente. Prima si sono contate 72 vittime, poi più tardi è stato segnalato che le vittime erano state 132. Questo solo a Florida e solo per causa di questo uragano. Quindi in pratica, adesso arrivando proprio al mese di ottobre, che ci rendiamo conto di una cosa: che il nuovo clima, cioè il clima caldo, c'ha un mese e mezzo come minimo di sfasatura. Quindi noi siamo arrivati a metà del mese di novembre, quindi tutto ottobre, metà del mese di novembre, con un clima, diciamo, caldo. La televisione l'ha presentato come un'occasione per fare il bagno più a lungo, cioè nella maniera più leggera possibile. E dal punto di vista invece di uno sguardo un po' più realistico, significa che noi abbiamo delle estati molto lunghe e particolarmente calde. E questo significa che il clima è cambiato profondamente, quindi non è un cambiamento in corso, è già cambiato. Cioè noi stiamo già in un clima ben diverso di quello di 2 anni fa. Allora, ancora, c'è stato un uragano Giulia in America Centrale, e poi il 7 ottobre è stata fatta un'analisi, questo relativa più all'Italia, in cui è stato registrato un ampliamento dell'area della siccità, mentre il lago Trasimeno era a un livello di 1,30 m più basso della sua dotazione normale. Quindi questo è stato un segnale piuttosto pesante, perché questo è stato valido poi per tutti i fiumi e per tutti i fiumi e laghi, insomma, estese d'acqua. Poi sempre nel 22, cioè quest'anno, i ghiacciai svizzeri nel loro complesso hanno perso il 6% del loro volume, mentre i ghiacciai in Australia sono stati, si è visto che si sciolgono sempre più velocemente, quindi non c'è l'ammontare complessivo dello scioglimento, ma si vede che lo scioglimento, cioè l'acqua del digelo, è molto maggiore del passato. Infine un dato per la Nigeria, perché è stato finalmente reso noto che le alluvioni, quindi passo brutalmente diciamo dal caldo alle alluvioni della Nigeria, hanno causato dall'inizio di luglio più di 600 morti e più di 1.300.000 persone sfollate. Quindi in pratica è semi allagata la Nigeria dal mese di luglio. Quindi questo mi sembra l'altra cosa analoga, è che anche nell'ovest del Venezuela c'è stata un'alluvione e lì le vittime sono state 13.
You say you're better on your face.
No? Sì. A metà ottobre, secondo c'è un rapporto di un gruppo di ricerca internazionale, la crisi climatica, attenzione al linguaggio, ha reso 20 volte più probabile la siccità che negli ultimi mesi ha colpito l'emisfero nord, in particolare Europa, Stati Uniti e Cina. Nei prossimi anni gli episodi di siccità diventeranno più intensi e frequenti. Ecco, questo il rapporto usa questo linguaggio molto, come dire, molto tranquillo, no? Era solo e semplicemente la constatazione che sono parecchi mesi, direi anni, che la siccità si sta diffondendo. Quindi si sta diffondendo in tutto il nostro emisfero e in alcuni paesi sta diventando una caratteristica. Cioè c'è la siccità in Inghilterra, c'è il Tamigi che sta in secca. Cioè sono queste cose che sfuggono completamente alle analisi se uno non ci fa un po' di attenzione. Invece questo rapporto dice è più probabile, no? E quindi sta succedendo ed è prevedibile che continui a diventare più intenso e frequente. Poi ancora c'è un esempio in particolare: negli ultimi sei mesi la siccità ha colpito le zone paludose agricole del sud dell'Iraq e il problema è che non solo ha colpito ma ha costretto 1200 famiglie a lasciare le loro case. Cioè questi sono stati sfollati e non si sa dove sono finiti. Cioè questo, quindi la siccità è un fenomeno molto pesante, molto pervasivo, di cui però si stenta a conoscere le dimensioni effettive. Poi c'è un altro dato che è uscito finalmente fuori, cioè sul trasporto aereo, nel senso che si è visto che sia negli impegni, quelli del Trattato di Parigi del 2015, e sia in un accordo molto più vecchio, tutti gli aerei erano esenti che il trasporto aereo in quanto tale e i carburanti per gli aerei stessi. E lo stesso, quindi, c'è un settore che non solo non pagava le, diciamo, non era previsto, ma proprio non pagava le tasse su cose fondamentali tipo il carburante. E questo però non viene mai detto e non veniva mai sottolineato. Oggi, infatti, l'ICAO, cioè l'organizzazione di tutte le società aeree, dovrebbe azzerare le emissioni di gas serra entro il 2050, però ancora oggi non sono stati fissati vincoli specifici per i quasi 200 stati membri. Cioè l'organizzazione internazionale ha detto che si deve fare, però poi senza indicare chi doveva cominciare, con che misure, a che tempi, eccetera, eccetera.
Scusa, voglio farti una domanda se sì. Posso, ma quindi vuol dire che ancora non pagano le imposte, le accise, le tasse?
Esatto.
Ah, ecco, perfetto.
Perché sono stati agevolati e sono rimaste queste agevolazioni, addirittura dal 44, okay, insomma, perfetto. Si arrivano, però nessuno ha mai protestato, nessuno ha mai detto niente, e tutti quanti prendono gli aeroplani e poi gli aeroplani inquinano, cioè. Però, come posso dire, sono meccanismi che sono stati indotti, cioè non è soltanto che è inquinante il tipo di carburante, è che è stato agevolato l'uso dei carburanti, quindi è un meccanismo di tipo economico ben preciso. Poi ci sono dei dati un po' vecchiotti, devo dire, come sulle barriere coralline, sono vecchiotti, sono in previsione, però sono un po' troppo morbidi sulla situazione naturale, sulle barriere coralline, perché ne abbiamo già parlato varie volte in trasmissione, cioè sappiamo tutti che c'è lo sbiancamento in corso in molti chilometri, ci sono 2500 chilometri della barriera corallina australiana che sono praticamente morti, però qua che il dato dice che entro il 2035 il 50% dei coralli si troverà, una dizione bellissima, in un ambiente non idoneo. traduco, nel senso, significa che il riscaldamento dei mari e la acidificazione delle acque dei mari comincerà a incidere sulla capacità di sopravvivenza dei coralli, e quindi vuol dire, quindi le zone più vulnerabili, qui l'elenco è drammatico, è Golfo Persico, Mar Rosso, Penisola Messicana della Bassa California, Africa Occidentale, Caraibi, Venezuela e la parte nord della grande barriera corallina dell'Australia. Cioè questi sono, però in questo momento, con questo tipo di informazione è ufficialmente riconosciuto che le barriere coralline stanno già nei guai e sono a rischio nel giro di pochi anni. Un altro dato ancora molto importante, che però bisognerebbe poi studiare meglio, la fonte WWF. Dal 1970 al 2018 il mondo ha perso il 69% della fauna selvatica. 69%. Mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci. Quindi tutta la fauna selvatica. 69%. Cioè questa è una cifra paurosa, di cui nessuno però sembra accorgersi, perché coinvolge chiaramente tutti i mari, tutte le zone deserte, cioè è una cifra complessiva, no? Però stiamo assistendo, quindi da quell'anno a questo 2018 abbiamo assistito impavidi, diciamo, a questo tipo di danneggiamento, ed è la fauna selvatica. Quindi vuol dire che abbiamo intaccato proprio meccanismi naturali, come posso dire, più profondi, più intensi, no? E abbiamo nella misura del 69%. E un altro elemento interessante, 4-5 urbani su 5 devono affrontare rischi climatici. Questo dato si riferisce quindi a tutte le città al di sopra di una certa dimensione, e su queste città 4 su 5 sono esposte ai rischi climatici. Il dato è un po' troppo generale, bisognerebbe approfondirlo piuttosto parecchio, però la situazione è destinata a peggiorare, quindi sempre più città saranno colpite, eccetera. E poi ci sono dei dati che però non sono riferiti alle singole o a gruppi di città. Dice soltanto che il 46% è esposto al caldo estremo, quindi quasi la metà, il 36% alle piogge torrenziali, il 35% alla siccità e il 33% alle alluvioni.
Scusa, ma questo a livello mondiale?
Okay. Questo a livello mondiale, però quello a me sono molto interessanti queste percentuali, perché in realtà, se capite bene, sono minacciate o dal caldo estremo o dalle piogge, mm-hmm. oppure prima dal caldo estremo e poi dalle piogge torrenziali. E
l'abbiamo visto,
sono sempre molto alte.
L'abbiamo visto sulla nostra pelle.
Quindi questo significa che tutte le città sono duramente colpite dal cambiamento climatico. E poi c'è un dato che si riferisce all'Amazzonia, questa Amazzonia non solo quella brasiliana, però è un dato molto recente: dal 1 al 30 settembre di quest'anno sono stati distrutti 1455 chilometri quadrati di foresta, cioè 1500 chilometri di foresta, che è terribile. Cioè, se ci pensa, questa è la foresta amazzonica, cioè quello che ancora oserei chiamare il polmone verde che ancora sussiste, che è esposta a tutte le influenze negative che abbiamo potuto immaginare, però c'è proprio la distruzione fisica del soggetto, diciamo. E anche qua, come al solito, le percentuali sono molto pesanti. Poi c'è un dato che si riferisce all'Australia, in particolare alla città di Sydney, che dice che quest'anno l'Australia, cioè questa città dell'Australia, ha registrato un nuovo record di precipitazioni, e dal primo gennaio al 6 ottobre, quindi durante questi mesi più il mese di ottobre, all'inizio del mese di ottobre, sono caduti 2216 millimetri di pioggia. E questa bisogna immaginarselo articolato durante tutto il periodo, che sono però più dei 2194 dell'intero anno 1950, che finora era stato l'anno più piovoso. Allora, quindi questo dato dà due tipi di informazione: primo, la quantità d'acqua che è precipitata su questa città, e la differenza con l'intero anno, quindi sono però da gennaio a ottobre sono 9 mesi e qualche cosa, e sono di più di quelli dell'intero anno 1950, che finora era l'anno più piovoso. Quindi vuol dire che dal 50 a oggi c'è stato un forte aggravamento, ed è stato relativo a tutto l'anno e non solo ai 9 mesi, quindi non c'è ancora il confronto possibile con il dato, ovviamente, dei prossimi mesi, però già adesso, come dire, il record è stato battuto in questo senso. Poi vediamo qualcosa, che cosa è successo in Italia. Cioè, all'inizio di ottobre c'è stata una tromba d'aria che ha rovesciato addirittura un autobus in Sicilia, oltre a far nascere torrenti, eccetera, che abbiamo visto alla televisione. Poi c'è stato contemporaneamente una violenta bufera che ha investito la provincia di Palermo e di Agrigento. La temperatura del mese di ottobre è stata tra 4 e 6 gradi sopra la media, a seconda delle regioni, a seconda delle regioni stanno tra 4, 5 o 6 gradi di temperatura, e però alcune regioni stanno intorno al 6, alcune stanno intorno al 4. E comunque il punto fondamentale è l'anno 2022 è il più caldo dal 1800. I gradi sono quindi sopra i 30 ancora alla fine del mese, e i mari in Sicilia e in Sardegna sono molto caldi, tra 24 e 25 gradi, cioè intorno alle grandi isole. Questo è un meccanismo che viene normalmente molto trascurato, cioè il riscaldamento del mare, e che però ha dei grossissimi effetti sia sul clima in generale, per esempio delle isole, e sia poi su che cosa succede dentro il mare, perché ci sono tutta una serie di pesci e altri animaletti che non reggono questo tipo di temperatura, e siamo nel Mediterraneo, quindi abituati a un clima molto, come dire, soffice, no? Nel senso non così pesante, e che invece sta diventando un mare tropicale. Uso volutamente questa parola che non corrisponde in termini geografici, ma i gradi sono quelli di un mare tropicale. Ecco, quindi è un dato particolarmente pesante, direi, in questo senso. Poi ci sono stati, rispetto allo scorso anno, tutti gli eventi estremi, quindi siccità, bombe d'acqua, grandinate, bufere di vento e tornado, sono cresciuti del 42% rispetto allo scorso anno. Dei tornadi abbiamo parlato l'anno scorso, cioè questa parola veniva usata fino a poco tempo fa soltanto per gli Stati Uniti, cioè per l'America Centrale, perché è un tipo di evento atmosferico molto particolare che richiede forte velocità dei venti. Il tornado è qualcosa che è vorticoso, c'è un cuore del tornado che è tranquillo, insomma c'è un sono dei fenomeni molto. Ne abbiamo avuti tra 50 e 60 in Italia. Ecco, questo, siccome poi queste notiziole stanno sui un angolino in fondo a sinistra, pagina 30 del giornale, nessuno dice: ma perché, come mai, che è successo, no? E quindi invece tutti questi eventi, considerati eventi estremi, sono avvenuti in Italia, in misura, e poi ci stanno proprio delle rilevazioni, perché qui WWF fa un lavoro piuttosto importante anche nell'ambiente, devo dire, fanno un lavoro di conta di questi fenomeni, e quindi questo di ottobre è semplicemente parte di questo meccanismo di diffusione per l'Italia. Un fenomeno, ripeto, che sembrava appartenere a stati molto lontani. E soprattutto sono cresciuti, attenzione, del 42% rispetto allo scorso anno. Quindi quelle previsioni che avevamo fatto la volta scorsa, cioè che i due anni 21 e 22 erano particolarmente importanti, eccetera, sono molto confermati anche per il mese di ottobre. 42% è una percentuale altissima, diciamo, per questo tipo di fenomeni. Poi l'altro dato importante è c'è una, viene considerata la definizione estate anomala, cioè il mese del mese, verso la fine del mese si prosegue l'estate anomala con una temperatura massima di 26 gradi, che per questo mese in genere c'è la pioggia, c'è inverno pieno, eccetera eccetera. Qua invece stiamo ancora a 26 gradi, che è un dato ovviamente medio e che è diverso regione a regione. Un altro fenomeno importante che riguarda l'intera Europa, che alla fine del mese di ottobre c'è un dato: il 27% del territorio europeo è in una situazione di grave siccità. E quindi c'è un elenco di fenomeni in corso, sto parlando Europa e più di un quarto della superficie europea. I grandi laghi sono sotto le medie del periodo, del passato, e i bacini del lago di Sieve e del lago di Como sono al 5,8 del riempimento, mentre il lago Maggiore è al 18% e il Garda sta per raggiungere il minimo storico. Cioè abbiamo tutti i laghi, eccetera, sono tutti abbassati. Il Po, ne abbiamo parlato già a lungo, e il Po continua a essere questo. E c'è una parte di fenomeno che mi sembra importante accennarlo in questo punto. Noi abbiamo sempre la sensazione, questo è una sensazione diffusa, che quando piove l'acqua sistema tutto, cioè mette a posto la terra, le piante, eccetera eccetera. In realtà queste piogge, quando cadono su una terra particolarmente secca, vengono primo assorbite immediatamente e non danno nessun alimento alle piante, e a loro volta, certe volte, alcune piante l'assorbono un po' di acqua e poi la sudano, scusate il termine, viene usato questo dagli scienziati, la sudano fuori subito. Quindi queste piogge improvvise su un territorio sostanzialmente arido in realtà non servono a niente, cioè non aiutano la situazione. Questo le persone non lo capiscono, e soprattutto non lo capiscono quelli che irrigano, perché con un terreno molto secco, e il fatto di innaffiare non serve, cioè l'irrigazione viene immediatamente appunto espulsa in questo modo. Quindi bisognerebbe farlo di notte con temperature più basse, insomma bisognerebbe essere molto accurati. Cioè l'irrigazione è normale, cioè aprire la pompa, quindi alcune volte c'è un grande consumo di acqua che viene sprecato perché l'agricoltore medio non conosce il meccanismo effettivo che si è creato, che sono abituati a meccanismi 20 o 30 anni fa. Ecco, quindi questo è un discorso molto delicato e molto difficile da fare, però lo trovo ormai su tutte le riviste, nel senso che bisognerebbe adeguare un po' la nostra immaginazione, e invece noi continuiamo a, come dire, illuderci che la grande pioggia abbia totalmente risolto il periodo di caldo profondo del recente passato. Ecco, questa è una nota un po' particolare, può sembrare, come posso dire, un po' intimistica, però in realtà è per capire meglio la situazione nella quale stiamo. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen, now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for
she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those gay men go. It's the freakiest show. Take a look at the their life on Mars. It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds, to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a freakiest show. Take a look at the long man, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know. Is in the best-selling show. Is there life on
my hair, cut my hair, cut my brains, cut my ears, cut my eyes, cut my nose, cut my mouth. I cut myself. I cut my arms, cut my hands, cut my fingers, cut my legs, cut my feet, cut my toes, cut my liver, cut my blood. I've got life.
Sul tema della siccità è che dobbiamo cominciare a immaginarla come se fosse una macchia, non so, rossa, verde, vedete, insomma, però verde non va bene perché la siccità è grigia, no? Cioè, è che però segue un percorso molto preciso, quindi parte dal Portogallo, poi va in Spagna, poi in Francia, dove ha gli effetti maggiori, dove c'è è Germania, Olanda, sud dell'Inghilterra, quindi fa questo passaggio, per poi raggiungere Romania, Ungheria, può sembrare un salto, ma perché è semicircolare. E quindi sono tutti per questi paesi e arriva fino alla parte... la Moldavia, cioè Bulgaria e Moldavia, nel senso che c'è una fascia di qualcosa, no? Che si sta spostando e che si sta ampliando. Ecco, questa non viene ancora percepita in questo modo, perché la Germania innaffia per conto suo, quell'altro, cioè è, mentre invece questo è un fenomeno di tipo, diciamo, a scala europea e che coinvolge, diciamo, dalla Moldavia fino all'Inghilterra, ed è sempre lo stesso meccanismo, ed è una specie di fascia, se provo a dire, non so, 350 chilometri di larghezza, che si estende e continua a muovere, no? E dovremmo seguirla con molta più attenzione, insomma, perché non è facile, ma, insomma, a cominciare a immaginare un'Europa un po' diverso. Poi c'è un discorso di rifiuti, e qui c'è, senza che ripeto tutti i numeri, perché insomma Roma c'ha 558 chili all'anno, eccetera, però è interessante, rifiuti e perdita di acqua, cioè non mancato utilizzo di acqua. E c'è Milano che risparmia un sacco sull'acqua, perché riesce ha fatto tutto un sistema idraulico, diciamo, per mentre a Roma c'è una dispersione superiore al 40%. Quindi immettiamo acqua, ma poi tra perdite, errori di percorso, tubature rotte, eccetera, eccetera, e l'acqua si disperde. E quindi queste cose sono poco note, ma dovrebbero essere, sono molto più importanti. Poi c'ho una serie di informazioni che adesso cerco di sintetizzarle sulla crisi dell'acqua, cioè in sostanza il Po e quasi in secca, cioè sta a dei livelli che prima ho accennato, è perché è stato un anno di fusione dei ghiacciai molto forte, però contemporaneamente è quindi un ghiacciaio tipo quello della Vedretta Lunga ha perso 20 metri di spessore, quasi un chilometro in 17 anni. Quindi però ogni volta che questo ghiaccio si scioglie alimenta meno, diciamo si scioglie ma non alimenta più i fiumi e quindi i serbatoi di acqua, gli invasi per mantenere l'acqua eccetera, cioè quella lenta scioglimento dei ghiacciai poteva continuare a essere canalizzato, utilizzato eccetera. Uno scioglimento dei ghiacciai così veloce è di fatto esonda continuamente, i fiumi esondano eccetera, e non ci sono gli invasi, piccoli invasi che dovrebbero essere decine di migliaia di invasi per raccogliere quest'acqua, non c'è assolutamente nulla di questo tipo di soluzione e quindi il discorso rimane scoperto. Però tutto ciò sta avvenendo, continua a avvenire, si aumenta e per l'Italia è una cosa estremamente negativa. Poi, sempre continuando in proiezione, questi tutti quelli che chiama gli acquiferi, no? Che sono quindi laghi, bacini d'acqua eccetera, potrebbero ridursi, nella ipotesi peggiore, nello scenario climatico peggiore, del 16% entro il 2050 e del 42% a fine secolo. Allora, quando uno fa queste proiezioni così del 50 e 100 eccetera, si perde il controllo della realtà. Il problema è quello che sta già avvenendo attualmente. Poi c'è tutta un'analisi molto importante, che quell'H che in qualche modo stavo accennando prima, cioè l'acqua delle piogge in questo ultimo periodo, specialmente negli ultimi due anni, dilava il suolo e poi defluisce ancora velocemente nei fiumi, quindi torrenti, fiumi eccetera, senza ricaricare la falda. Ecco, questa è la frase fondamentale, cioè la falda è una specie di serbatoio sotterraneo, no? E che in passato conteneva acqua e quindi questa poi usciva lentamente, si poteva attingere a queste cose, cioè tutto questo è sostanzialmente scomparso, perché quest'acqua molto forte, molto intensa e concentrata in un spazio di tempo molto corto, non si riesce a fermare e quindi va nei fiumi e i fiumi scaricano velocemente eccetera eccetera. Quindi questo discorso è estremamente e ciò dipende sia per quanto riguarda l'umidità, cioè, e sia addirittura la cementificazione, cioè aver cementificato tanto ha agevolato questa non capacità di trattenere l'acqua. Poi qui c'è una frase che leggo testualmente perché mi sembra la cosa più semplice. Per capire il tema della siccità agricola, invece, basta visitare i territori bagnati dal Po, devastati dall'arsura di una delle estati più calde mai rilevate e vessata dall'assenza di precipitazioni. Ecco, la frase mi sembra molto chiara adesso che abbiamo capito di che si parla. Eh, ci sono una serie di discorsi che vengono fatti sulle date, no? In cui vengono fatte le rilevazioni, però mi sembrava importante accennare ancora a un paio di fenomeni importanti. Quindi in pratica noi abbiamo dei suoli disfunzionali proni alla desertificazione, cioè sottoposti alla desertificazione, meno capaci di trattenere acqua e nutrienti, minore capacità produttiva, eccetera eccetera. Quindi il discorso di utilizzare delle tecniche agricole particolari eccetera, di cui però in Italia non c'è traccia, e qui invece viene, in questa fonte viene elencato, e dovrebbe modificare questo ruolo del suolo, perché in questo momento è solo negativo. E quindi la stessa questione succede quando si parla della infrastruttura idropotabile, ovvero la rete idrica che porta le acque dalle falde alle case degli italiani. I dati del disastro sono noti: 600.000 chilometri di rete, di cui un terzo da sostituire, un terzo in quanto obsoleta, cioè troppo vecchia, perdite per il 42% del trasportato, cioè acqua che eventualmente rientra nelle falde ma che in ogni caso ha un costo di trasporto, che riterrebbero al tasso di riparazioni attuale oltre 250 anni. Cioè facciamo delle piccolissime, delle modeste riparazioni alla rete idrica, mentre un 40% dell'acqua immessa va perduta. E questo è un fenomeno nazionale che richiederebbe un piano, eccetera. E sì, credo, da qualche parte ho visto, esiste un piano, ma nessuno ha mai posto mano alla realizzazione, eccetera. Quindi questo è l'altro aspetto di tutto il discorso, cioè di questa incapacità di gestire la risorsa idrica, che è purtroppo essenziale.
Ok, allora ringraziamo Alberto con i suoi dati. Vi vorrei soltanto raccontare che per raccogliere tutti questi dati lui utilizza diverse riviste, e questa ultima parte della situazione idrica era del National Geographic di ottobre del 2022, quindi comunque è un'analisi di dati certosina di tantissime riviste che lui non cita, ma che comunque abbiamo casa piena di queste riviste, tanto per dirvi com'è la situazione. E volevo ringraziare nuovamente Barbara che ci ha accompagnato in questa ora, e la ringrazio anche per la scelta della musica, perché è stata a sua cura. E ci sentiamo lunedì prossimo, mi sembra ci sarà Libera Scienza e Libero Stato. Se logicamente la guarigione sarà per tutti quanti noi, perché abbiamo avuto una settimana un po' disastrosa da questo punto di vista. Quindi vi ringrazio, saluto tutte e tutti, e soprattutto i compagni e le compagne che si trovano non in uno stato di libertà. Un abbraccio.